Ucraina, opposizione in piazza con le bandiere europee. Serbia, iniziano oggi i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Turchia, Erdogan è a Bruxelles per riavviare le trattative per l'ingresso nella UE. A est, dunque, sembra esserci voglia d'Europa, quella che ormai manca agli europei. Benvenuti al mattino di Popolare Network. Per una mattina lasciamo da parte i bizantinismi della politica italiana sulla legge elettorale che, per quando ci sarà qualcosa di più concreto da discutere. E oggi ci occupiamo di una particolare coincidenza, perché proprio oggi tre nazioni, Ucraina, Serbia e Turchia, sembrano volere più Europa. Tre situazioni diversissime naturalmente: c'è chi è spaccato al suo interno, chi lo vede come invece l'unico sbocco possibile. Ma qual è la convenienza reciproca? Cominciamo dall'Ucraina. Nelle ultime 48 ore si è riaccesa la tensione fra l'opposizione, forse sbrigativamente riassunta in europeista, e il governo, sicuramente, questo sì, alleato di Mosca. Scontri, 31 arresti tra i manifestanti, 300 feriti, tra cui 26 giornalisti. È davvero soltanto uno scontro tra europeisti e conservatori? Lo chiediamo subito al nostro primo ospite, che è Giuseppe Agliastro, collaboratore dell'agenzia ANSA da Kiev. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, senti, ma perché si è riaccesa la rivolta di piazza? Sembrava che dopo l'accordo economico tra Mosca e Kiev il governo avesse segnato un punto decisivo a suo favore.
Sì, nelle ultime settimane le proteste erano scese di tono, decisamente. Però giovedì scorso il Parlamento ha votato in modo abbastanza rocambolesco, cioè senza dibattito in aula e per alzata di mano, una serie di leggi che l'opposizione ritiene liberticide. E tra queste leggi ce ne sono alcune che inaspriscono le pene per le manifestazioni non autorizzate. Addirittura per chi vi partecipa è prevista una pena fino a 5 anni di reclusione, ma addirittura si arriva a 15 giorni di arresto per chi monta delle tende in un luogo pubblico senza autorizzazione, o ancora al ritiro della patente per chi partecipa a cortei di auto, anche pacifici, se le auto sono più di 5.
Ma tra l'altro provvedimenti che entrano in vigore oggi.
Sì, che sono entrati in vigore oggi con la pubblicazione sulla Voce d'Ucraina, che è la gazzetta ufficiale del paese.
Senti Giuseppe Agliastro, ma quanto c'è di strumentale e quanto c'è invece di genuino in quelle bandiere europee che noi vediamo sventolare all'opposizione al governo Yanukovych?
Ma guarda, per gli ucraini che manifestano a favore dell'Unione Europea, l'UE rappresenta la speranza di un futuro migliore, sia dal punto di vista delle leggi, del rispetto delle leggi. Quindi l'obiettivo di chi manifesta è far diventare l'Ucraina uno Stato di diritto, cosa che l'Ucraina è purtroppo soltanto in parte, perché è un paese divorato dalla corruzione, con una magistratura che è piegata al volere del governo, e l'abbiamo visto con i recenti processi ritenuti di matrice politica, ed è purtroppo anche un paese non particolarmente ricco, per cui per chi manifesta l'Unione Europea rappresenta anche la speranza di un futuro più prospero anche dal punto di vista economico, ecco.
Quindi tu dici che è genuina, insomma, queste bandiere se vengono sventolate davvero ci credono. Senti, ma l'economia russa e ucraina, chiedo scusa, lo dicevi tu poco fa, è messa male. Lo sanno gli oppositori che a Bruxelles non c'è interesse a gestire l'ingresso nell'Unione Europea di un'altra economia traballante?
Ma guarda, parlando con i manifestanti, loro ritengono questo accordo di associazione, che non è stato firmato, una sorta di primo passo verso l'Europa. Però c'è anche da dire una cosa, che per molti manifestanti questo avvicinamento all'Europa è da leggere anche in chiave antirussa.
Ah, certo.
Per i nazionalisti anche in chiave antirussa dal punto di vista etnico. Per altri manifestanti nel senso di un allontanamento da un paese non democratico come la Russia di Putin. C'è anche da dire che per quanto riguarda i manifestanti che si stanno scontrando contro la polizia, non sono da assimilare direttamente ai manifestanti pacifici di Piazza Maidan. Ci sono dei punti in comune, ma altri no. Tra chi partecipa alle manifestazioni pacifiche in Maidan c'è anche molta gente che critica questi scontri. Parlando con le persone che partecipano agli scontri, c'è anche molta gente che vede soltanto l'Europa come una specie di grimaldello per scalzare il governo al potere.
Certo.
Ecco, quindi più che l'Europa sono interessati appunto a uno Stato di diritto, ecco, a togliere il potere al presidente, un presidente controverso come Yanukovych.
Grazie Giuseppe Agliastro, buona giornata, lo ricordiamoci, eri al telefono da Kiev dove collabori per l'agenzia ANSA. E noi diamo il benvenuto a Francesco Martino, il nostro secondo ospite. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Giornalista che tiene sotto controllo l'area balcanica per l'Osservatorio Balcani e Caucaso. Allora, con te Francesco Martino vorrei tornare alla domanda retorica, lo so benissimo, all'inizio che facevamo all'inizio della trasmissione. Turchia, Serbia, Ucraina davvero sognano l'Europa? In Turchia, per esempio, un colosso da 75 milioni di abitanti e una crescita economica adesso un po' infrenata. L'establishment sembrava snobbare l'Europa. Che ci va a fare oggi Erdogan da Barroso?
Ma già messo sul piatto parecchie questioni, provo a fare un po'
certo,
di
una sintesi.
Un riassunto, diciamo, un po' di diciamo in questi anni il rapporto tra Turchia e Europa è rimasto aperto e abbastanza travagliato. Da una parte c'è l'establishment turco che oggi appunto va in Europa con la richiesta ufficiale, questa è la posizione che è stata presentata, di avere delle date precise rispetto al percorso europeo di integrazione europea della Turchia, che ricordiamo è il più lungo in assoluto, è iniziato in qualche modo nel 1963, quindi è diverso e particolare rispetto al... Non so se mi sentite.
Sì, ti sentiamo molto bene.
Ah, ok. Dicevo, è piuttosto diverso rispetto a molti altri paesi, quali ad esempio la Serbia, che oggi appunto apre i negoziati.
E su cui torneremo fra pochissimo.
Quale sia l'intenzione più profonda è difficile dire, perché questo incontro nello specifico avviene sotto l'ombra di un gravissimo scandalo corruzione in Turchia, in qualche modo sta mettendo alle strette il governo Erdogan, forse come non mai da quando il leader del Partito della Giustizia e lo Sviluppo è andato al potere nel 2002 in Turchia.
Ricordiamo che è anche uno scontro interno al partito stesso, all'AKP, ma comunque questo è secondario.
Sì, c'è da dire che nel frattempo si sono sviluppate in modo piuttosto complesso anche le aspettative dell'elettorato turco nei confronti dell'Unione Europea, nel senso che se alcuni anni fa c'era una forte spinta dal basso affinché la Turchia si avvicinasse all'Unione Europea e diventasse un membro a pieno titolo, oggi questo fondamentalmente non è più vero. Tutti i sondaggi in qualche modo mostrano una popolazione turca che sembra preferire diciamo un gioco più indipendente da parte della Turchia,
certo.
Cioè vede più la Turchia come un giocatore libero che in qualche modo può interagire con l'Unione Europea ma anche con altre realtà, l'Asia, il Medio Oriente, quindi non è più così diciamo concentrata sul possibile ingresso nell'Unione Europea.
Francesco Martino, resta con noi al telefono, che diamo il benvenuto al nostro terzo ospite che è Franco Frattini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ex ministro degli esteri, oggi fra i tanti incarichi ha anche quello di consigliere del governo serbo proprio per l'adesione all'Unione Europea, giusto? Ho detto bene?
Sì, esattamente, in particolare con il vice primo ministro, il ministro Vucic, che è il leader del partito di maggioranza oggi in Serbia e con quale spesso ci confrontiamo sulle strategie, diciamo, politico-istituzionali per rendere più piena e più efficace la negoziazione che inizia proprio oggi.
Senta, mi faccia fare una domanda un po' retorica, perché a 14 anni dai bombardamenti della NATO su Belgrado, a 100 anni precisi dagli spari di Gavrilo Princip a Sarajevo, la Serbia potrebbe entrare formalmente nell'Europa. Finita la parte retorica, Belgrado cosa ci guadagna?
Ma guardi, intanto sottolineiamo proprio il dato che lei ha ricordato. 14 anni fa la NATO bombardava i Balcani, e insomma 14 anni sono niente nella storia del mondo, ma veramente un battito di ciglia. In questi 14 anni noi abbiamo paesi dei Balcani che sono diventati già oggi membri della NATO e dell'Unione Europea, e la Serbia che inizia il negoziato per diventare, come io mi auguro, il 29esimo membro dell'Unione Europea. Ora, questo vuol dire che la calamita dell'Unione Europea è stata la più forte fonte di attrazione per il popolo serbo. I serbi hanno capito, punto primo, che l'Europa non si può realmente riunificare se la regione dei Balcani occidentali non si riunirà alla famiglia europea, e la Serbia è un paese assolutamente essenziale in questa strategia balcanica, quindi non vi sarà completamento del percorso di riunificazione, mi piace di più che parlare di allargamento, fin quando questi paesi non saranno membri della famiglia europea. Il secondo elemento su cui la Serbia ha le idee assai ben chiare è che l'Europa sarà per lei e per il popolo serbo un fattore di grande beneficio sia per la qualità della vita, per la prosperità dei serbi. In primo luogo consolideranno quel diritto di libera circolazione che hanno ottenuto quando proprio io, commissario europeo alla giustizia e alla sicurezza, avviai le procedure per liberalizzare i visti, e i ragazzi serbi non erano mai usciti dalla Serbia da quando era caduto il regime dittatoriale, perché l'Europa aveva posto delle barriere, delle frontiere, c'erano i visti individuali. Hanno capito che libera circolazione e libero mercato, quindi mercato comune europeo, saranno due fattori di straordinario vantaggio per il popolo serbo. Ma anche noi europei ci guadagniamo qualcosa, diciamo la verità.
Ecco, però si fermi un secondo, Frattini, perché esatto, con questa domanda volevo chiudere con lei, perché lei ha lasciato Forza Italia un paio d'anni fa, ma conosce bene quell'area politica. Non pensa proprio che in questo momento quell'elettorato abbia paura, diciamo così, del manovale serbo come 5-6 anni fa aveva paura dell'idraulico polacco?
Beh, ci sono tante forme di paura che deve essere in qualche modo mitigata, spiegata e cancellata alla fine attraverso la leadership politica. Io credo che se nell'elettorato di destra e di centrodestra vi sarà una spiegazione da parte di coloro che ne sono attualmente dirigenti, io lasciai quella formazione politica proprio in contrasto con delle visioni che ritenevo inaccettabili in quanto anti-europee, e ancora oggi mi auguro fortemente che la leadership, anzitutto quella di Berlusconi in quella parte politica, sia in grado di spiegare agli elettori che avere una riunificazione, superare per sempre l'incubo delle guerre, delle pulizie etniche, è un qualcosa che dovrebbe trovarci tutti assolutamente d'accordo. La storia dell'idraulico polacco si rivelò totalmente falsa, perché adesso, diciamolo con grande franchezza, sentivo che parlavate di Turchia,
sì.
Oggi ci sono gli italiani che sperano di trovare un lavoro in Turchia, ci sono le imprese italiane che vogliono andare a lavorare in Turchia, altro che invasione dei turchi o dei serbi o persino degli albanesi, al di là della doverosa lotta al crimine organizzato, ad esempio, dalla Serbia arrivano occasioni di opportunità. Forse non tutti quelli che ci ascoltano sanno che la Fiat ha un investimento in Serbia che vale circa 1 miliardo di euro, una somma enorme, che produce l'attuale 500L, che è un modello molto venduto, che si vende ad esempio nel mercato russo ad est con una vendita importante di pezzi prodotti appunto in Serbia. E sì, questi sono benefit per il sistema industriale italiano, non solo per quello serbo.
La saluto con questa battuta, dicendo che lo sanno in particolare i cassintegrati italiani.
Certamente lo sanno certamente sì. Nel momento in cui la Serbia sarà membro della famiglia europea ci saranno molte opportunità anche per quelli che hanno perso il lavoro in Italia, assolutamente.
Grazie Franco Frattini, buona giornata.
Buona giornata, grazie molte.
E io torno volentieri da Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso per andare a chiudere proprio su questo tema, quello economico, diciamo, perché io la dico in maniera un po' grezza, me ne rendo conto, ma tutta l'area tra Berlino e Mosca sembra essere un gigantesco serbatoio di manodopera e di delocalizzazione. È di questo che stiamo parlando?
Ma diciamo che in realtà, poi andando a guardare sul terreno, le situazioni sono diversificate, diverse. Tornando ad esempio alla Turchia, direi che questo pericolo al momento non sussiste, tanto che addirittura negli anni scorsi c'è stato un fenomeno di ritorno di emigranti turchi in Germania verso la Turchia, proprio perché la Turchia in questi anni ha conosciuto una crescita economica reale estremamente importante. In questi 10 anni si parla di un aumento reale del PIL di circa il 45%, quindi cifre estremamente importanti, come dicevo.
Quindi andando per flash, ci sono chi esporta gli stabilimenti di scarpe in Romania, Timisoara, ma c'è anche appunto, come dici tu, il PIL turco che schizza.
Sì, ripeto, è una situazione estremamente diversificata, quindi naturalmente anche per necessità di sintesi spesso tutti i paesi a est di Trieste, per semplificare, vengono messi in un grande calderone. Poi ci sono situazioni economiche estremamente diversificate, altro esempio la Polonia, uno dei paesi, se non il paese dell'Unione Europea, che in questi anni continua a conoscere una crescita economica importante. Quindi diciamo che appunto quando si scende più in basso, quando si vedono le cose in modo più dettagliato, la situazione è diversificata.
Senti Francesco Martino, tu, se capisco bene, giri i Balcani da molti anni ma vivi a Sofia, giusto?
Sì, esatto.
Ecco, i più giovani bulgari come vivono l'Europa? Come un'opportunità o come un confine invalicabile?
No, direi che per i giovani l'Europa è sicuramente una grande opportunità e viene vissuta, direi, dalla stragrande maggioranza dei giovani in Bulgaria in questa cornice, diciamo, sia per la possibilità di viaggiare, sia per le opportunità lavorative, di poter studiare all'estero, e per i giovani è sicuramente una grande opportunità. Forse per chi invece è più anziano la situazione è un po' più problematica, visto che i bulgari hanno dovuto adattarsi a cambiamenti radicali avvenuti alla fine nell'arco di un paio di decenni. Non tutti sono stati in grado di cogliere al meglio quello che l'Unione Europea poteva offrire, e forse c'è anche un po' di delusione, dal mio punto di vista comprensibile, da parte di chi sperava che l'ingresso nell'Unione Europea avrebbe modificato e migliorato drasticamente tutti gli aspetti della vita nel paese, cosa che non è avvenuta come era, certo, secondo me, prevedibile. Quindi c'è una parte della popolazione che in qualche modo non è così soddisfatta,
è delusa.
Ma i giovani in particolare direi che invece hanno colto e stanno cogliendo quanto più possibile delle opportunità fornite dalla membership europea.
E Francesco Martino, noi dobbiamo purtroppo chiudere qui, però proprio con uno slogan, anche qui, come ho detto a Franco Frattini, cioè dalla paura dell'idraulico polacco alla paura del manovale serbo, tu in uno slogan cosa diresti a un europeo preoccupato?
Ma confesso di non essere fortissimo con gli slogan.
Non è il tuo lavoro.
Direi che sicuramente non è mai da dimenticare il fatto che il superamento delle barriere, soprattutto in uno spazio che diventa sempre più piccolo come quello europeo, in un mondo che appunto diventa sempre più piccolo, è un elemento da non dimenticare mai, nonostante possibili difficoltà economiche, intoppi, arresti, il fatto di vivere tutti in una grande casa comune dovrebbe farci riflettere sempre su che cosa significhi rapportarci ai propri vicini. E la Serbia, la Turchia e alla fine anche l'Ucraina oggi sono nostri vicini di casa, quindi bisogna avere un approccio estremamente aperto e sensibile verso quanto succede in questi paesi.
Ci dobbiamo fermare qui, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Con un po' di ritardo si chiude qui il mattino di Popolare Network, appuntamento a domani alla stessa ora. Buona giornata.